Archinuè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Rieccoci, siamo pronti, prontissimi per proporvi un'altra ricchissima puntata. Buongiorno a tutti e benvenuti ad un altro appuntamento con Archinuè, i colori delle parole. Un contenitore di informazione libraria, editoria e consigli di lettura dedicata ai libri, alla loro promozione e che intende un po' giocare, divertirsi ad assemblare le parole, a scoprire la loro etimologia, la loro matrice, a ricercare anche il significato dei termini in vernacolo, dei modi di dire, delle locuzioni verbali. Grazie di cuore a chi è in ascolto e a chi ha deciso di intervenire. Un caro abbraccio da me, io sono Aldo Mazza, ho ideato e conduco con gran piacere questo programma tutto mio, ospite della squadra di Mondo Radio Web e di Radio HR, due radio d'eccezione che rimangono tutto il giorno in compagnia degli ascoltatori. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, ricordo soltanto che Archinuè è un programma che incontra anche gli autori e che va alla ricerca di progetti e iniziative culturali vari al fine di promuoverli, riservando spazio ovviamente a suggerimenti e consigli di lettura. Le rubriche della trasmissione sono sempre quattro e il cui ordine cronologico potrà variare a seconda un po' dei tempi e delle esigenze di spazio radiofonico. Ancora qualche ringraziamento prima di iniziare per il supporto tecnico musicale Matteo e Giuseppe Mazza e per la consulenza musicale vera e propria Roberto Elmo e Peppino Gallo. E ringrazio quanti avranno davvero il piacere di venirci a trovare con i loro libri, ma soprattutto coloro i quali sono in ascolto e vorranno ascoltarmi. Le solite anticipazioni sulla puntata odierna. Che cosa troverete, cari amici ascoltatori? Beh, oggi parleremo di viaggi, sveleremo poi la provenienza di una particolare locuzione verbale, daremo un bellissimo consiglio di lettura e avremo non uno, ma due importantissimi ospiti. Insomma, siamo pronti per una nuova, intrigante trasmissione di Archinuè.
Archinuè.
La parola di oggi. La parola di oggi ha a che fare con l'estate e con quella agognata libertà di movimento, quella nuova fase post-pandemica che ognuno di noi anela quando tutto sarà riaperto e potremo vivere un momento decisamente più positivo. La parola di oggi è quindi viaggio. Perché viaggio? Perché più di ogni altra è quella cosa a cui forse abbiamo pensato in questi mesi di quarantena. Tutti noi infatti abbiamo sicuramente detto: quando finirà tutto questo parto e vado a, vado in, o magari non detto ma solo pensato in questi lunghi giorni di isolamento, perché spesso il viaggio è abbinato a vacanza, a relax, magari un piccolo viaggio, un viaggio breve, anche solo dentro i confini regionali, perché c'è bisogno di rilanciare la nostra principale fonte di guadagno che è il turismo. Se cominciamo ad analizzare il termine viaggio, già ci viene da pensare che la vita è un viaggio, come asseriva Omar Khayyam, antico poeta persiano che scriveva: la vita è un viaggio e viaggiare equivale a vivere due volte. Io credo molto in questa espressione, tanto da farla mia. Nel mio piccolo i miei risparmi li ho investiti sempre in viaggi, perché il viaggio è conoscenza, il viaggio è cultura, è nascita, è crescita, è catarsi, è novità, è superamento di paure, è incontro, è scambio, è condivisione, è abbattimento di barriere e di pregiudizi, ed è anche esperienza. Il viaggio è amore per sé e per gli altri, è scoperta di nuovi orizzonti, di nuove culture, di nuova gente che può diventare completa sinestesia, quella manifestazione meravigliosa che esalta i sensi e che consente di vedere un luogo anche dopo tanti anni dalla sua visita, soltanto risentendo un profumo o ascoltando una musica o anche osservando i colori di un tramonto o di un'alba. Ma quanti altri tipi di viaggio conosciamo? Abbiamo detto che la vita è già di per sé un viaggio perché proprio richiama la circolarità, il viaggio e la circolarità della vita, le varie fasi a partire dalla nascita. Questa ciclicità è il suo dinamismo attraverso varie fasi, la partenza, il percorso e l'arrivo, e quindi rappresenta una sorta di esperienza interiore dell'individuo. Il primo viaggio che mi viene in mente, che poi possiamo prendere in esame, è il viaggio più bello, quello che è di turismo, che oggi grazie alla facilità degli spostamenti è sicuramente molto, molto accessibile in termini economici, quindi diventa un fenomeno di massa, ma ce ne sono tanti altri. Per esempio il viaggio nel tempo, chi di noi non ha mai pensato all'idea di vivere un'ora al tempo di Cesare o di Napoleone o alla corte di Franceschiello a Napoli? O ancora, perché no, tra gli alieni nel 3020. Noi per esempio quest'anno quasi inconsapevolmente siamo stati proiettati temporalmente a circa un secolo fa, quando i nostri nonni, i nostri bisnonni si sono trovati a confrontarsi con la pandemia della spagnola. E ancora un altro viaggio, il viaggio della mente, quello è possibile, certo si può viaggiare con la mente perché il viaggio, questo tipo di viaggio è un viaggio fantastico, pieno di luci, di colori, di facce conosciute e straniere, di amici, di luoghi familiari e di profumi fragranti come il pane appena sfornato, oppure come i prati verdi di primavera, come la neve candida, ricca di illusioni, di sogni. E di colpo ci si può trovare nella steppa o nel deserto, perché la mente vola via veloce tra distese infinite, tra rovi e fiori, nella nebbia o sotto un sole cocente, o ci si può anche perdere a guardare le nuvole attraverso quel fenomeno meraviglioso che è la pareidolia, da paraeidolon, cioè oltre l'immagine, un fenomeno che permette a ciascuno di immaginare qualsiasi cosa solo ammirando il concentrato meraviglioso fatto di gas e vapori che ricorda la panna montata. Viaggiando con la mente si superano confini, terre, con gli occhi della fantasia si vedono cose meravigliose, mai viste, e comunque alla fine del viaggio a tenerci compagnia saranno sempre i ricordi dei nostri viaggi, e la fantasia ci porterà dove sognavamo di essere, di andare. Ma il viaggio più difficile, quello che comporta necessariamente una sperimentazione della propria soggettività, è il viaggio in se stessi. Il viaggio che ti permette di capire come ci si comporta con gli altri, quando si esce dalla propria zona di comfort, che ti consente anche di osservare le tue reazioni in un contesto nel quale sei privato di tutti i riferimenti sociali ai quali sei abituato. Tutto ciò con cui entri in contatto sei tu e nient'altro. Durante il viaggio dentro se stessi si impara veramente a fare i conti con i propri limiti, ma anche con le proprie capacità e i personali punti di forza. Si prende coscienza di ciò che si è in maniera più precisa. Il viaggio in se stessi ci fa capire quanto c'è da imparare da noi stessi. Viaggiare quindi, viaggiare sempre e convinti per capire noi, per capire gli altri.
Archinoè.
Perché si dice così.
Per la rubrica Perché si dice così, oggi prendiamo in esame un motto latino che recita: non scole, sed vita discimus, che significa non impariamo per la scuola, ma per la vita. Nel senso che è importante non studiare e imparare per il voto da prendere o per l'insegnante, ma per le occasioni e le difficoltà che si incontreranno nella vita. Qualche giorno fa, in un programma TV, un illustre letterato ha citato questa espressione, proprio per ribadire e sottolineare l'importanza dell'insegnamento e dello studio. Due considerazioni al riguardo vorrei condividere con voi oggi. La prima, giusto a titolo di informazione, il detto originale di Seneca aveva il significato opposto, già che Seneca non credeva all'utilità dell'insegnamento scolastico. Nelle Epistole a Lucilio scrive infatti: «Anche negli studi soffriamo di intemperanza, come in ogni altra attività. Non impariamo per la vita, ma per la scuola». Opinabile? Confutabile? Beh, sì. La seconda considerazione però riguarda proprio l'insegnamento. Perché l'insegnamento, da qualsiasi parte venga, sia dalla scuola che dalla vita, è importante. Per esempio, questa pandemia è giunta improvvisa, inattesa, rapidissima, in poco tempo l'Italia, l'Europa, il mondo intero sembrano veramente in ginocchio. Siamo tutti invitati a fare un bagno di umiltà. Che cosa ci ha insegnato? Ma in primo luogo che non siamo noi i padroni del mondo. Abbiamo tutto, ricchezza, progresso, tecnologia, ma siamo piccoli, fragili, aggredibili e appunto per questo bisogna darsi la mano l'un l'altro. È il momento della condivisione, della socializzazione, dell'altruismo. In secondo luogo che è necessario tornare all'essenziale, perché l'essenziale non è il denaro, il successo, il fatuo, il divertimento fino a se stesso, la partita di calcio che manca, la discoteca, si può vivere anche senza. Qualche decennio fa, un grande scrittore, giornalista, Mario Soldati, andò in Svezia per un reportage, rimase lì un paio di mesi, tornò e scrisse I disperati del successo e commentò: sembra che ci sia tutto, ma manca qualcosa, troppa gente avverte disagi esistenziali, troppi suicidi, quel qualcosa non ebbe il coraggio di nominarlo, eppure era semplice, poteva dire manca Dio. Lui ci ha dato la formula della felicità, il comandamento dell'amore, una sorta di trasfusione dell'amore. C'è un aforisma di un grande filosofo francese, Auguste Comte, che recita così: vivere per gli altri non è soltanto la legge del dovere, ma è anche la legge della felicità. Madre Teresa, chi le chiedeva, vedendola troppo affaticata nell'esercizio delle sue attività di beneficenza, rispondeva: non ho bisogno di prendere qualche giorno di ferie per riposare, perché ogni giorno che io dedico agli altri, per me, è un giorno di festa. Se solo anche in parte questa terribile esperienza che stiamo vivendo ci lasciasse questi insegnamenti, potremmo concludere, come dice Vecchioni, che nella vita o si vince o si impara, non si perde mai. Perché questo è il momento della positività, dell'importanza delle parole, della speranza, dei valori. E quindi, aveva ragione Seneca o forse è più giusto l'aforisma di Comte? Lascio a voi il giudizio finale. L'importante è comunque studiare. Se per sé o per la scuola, ognuno deciderà, ma studiare. Perché, come diceva Don Lorenzo Milani, insegnante alla famosa scuola di Barbiana, un operaio conosce 100 parole, il padrone 1000. Per questo lui è il padrone. Sono passati 60 anni da questa frase e oggi come allora però quelle 900 parole in più contano ancora. E come? Il mondo è cambiato, ma le 900 parole che separavano l'operaio dal padrone sono ancora quelle che fanno la differenza tra un lavoro mal pagato e uno migliore.
Lontana è Milano dalla mia terra. 2000 miglia più a sud, la nebbia non c'è, la pioggia nemmeno, lontana è Milano dalla mia terra.
treni fischiano un addio. Lontana è Milano dalla mia terra, duemila miglia più a sud. La nebbia non c'è, la pioggia
Archinoè.
L'autore.
E allora apriamo lo spazio più atteso di questa trasmissione, dedicata agli scrittori, ai poeti, ai nostri graditissimi ospiti. Ed è con vero piacere che per la rubrica L'autore oggi accolgo non uno, ma due carissimi amici, due persone che per interessi culturali, per qualità artistiche e capacità meriterebbero palcoscenici e platee diverse. Sono quelle che noi possiamo definire senza tema di smentita delle eccellenze calabresi.
Una è d'esportazione, l'abbiamo esportata come spesso accade, un cervello d'esportazione, il lavoro l'ha portato lontano e lui ha portato con sé la sua arte al nord dove ormai vive e lavora da anni, mantenendo però alto il nome e i colori della sua terra. L'altro continua ad operare qui in Calabria, la sua opera culturale ampia, costante e variegata, e ha deciso di stabilirsi qui a Rende, quindi vive veramente molto vicino. Sono due cetraresi doc, due persone di Cetraro, in provincia di Cosenza, che rappresentano davvero un vanto per la nostra cultura. Sto parlando di Francesco Forestiero e Pietro De Seta. Francesco e Pietro, ci siete?
Ci siamo, buonasera.
Ci siamo, grazie Aldo, grazie a te.
Vi porgo il mio più cordiale benvenuto, voi non immaginate quanto io possa essere contento di avervi. Allora, io funziona così, questa è una chiacchierata tra amici, però inizio io col dare qualche informazione biografica su di voi, poi se dimentico qualcosa, ovviamente se volete aggiungere qualcosa, insomma siete qua e quindi avete il microfono e potete intervenire. Allora, Francesco è nato a Cetraro, come dicevamo, vive a Rende, è studioso di scrittura creativa, collabora da tempo con alcune affermate riviste letterarie per le quali recensisce romanzi e opere di narrativa. Per anni ha lavorato nella redazione di numerose testate anche a livello nazionale, tra cui Voyager Magazine, il mensile ufficiale del noto programma di Rai 2. È stato ospite in diverse trasmissioni televisive come esperto di misteri e romanzi noir. e nel 2019 ha curato per Edizioni della Sera di Roma la raccolta Calabresi per sempre, speriamo di poterne parlare due minuti, e ha pubblicato i racconti Il Cristo del Mare, un angelo davvero. A settembre del 2020, insieme ad Elisabetta Motta, che salutiamo, ha pubblicato Sapori, edito da La Ruffa Editore. Pietro De Sete invece ha studiato presso l'Istituto Statale d'Arte di Cetraro, è laureato in pittura e scenografia all'Accademia delle Belle Arti di Brera e vive, come dicevamo prima, e lavora a Milano. Esperto ricercatore di Mattia Preti, collabora con organizzazioni pubbliche e private con progetti scenografici per la promozione del turismo attraverso l'arte. È docente d'arte e immagine presso l'Istituto Comprensivo Piero Gobetti di Trezzano sul Naviglio e vanta numerose collaborazioni teatrali, cinematografiche e performance artistico-musicali in Italia. Ho fatto un quadro, ci sarebbe tanto da aggiungere, se volete potete anche farlo, se no entriamo nel vivo della nostra chiacchierata. Allora, voi siete qui per presentare il romanzo La mente sbagliata, edito da Rossini, editore di Rende Cosenza. Mi rivolgo a Francesco: come nasce questo romanzo e perché hai richiesto un aiuto così prezioso come quello di Pietro?
Allora Aldo, questo romanzo nasce in realtà diversi anni fa, non è un romanzo che ho scritto da poco, è uno di quei classici romanzi che si tengono nel cassetto e si lasciano maturare, poi quando il tempo è propizio lo si tira fuori e lo si propone a una casa editrice, semplicemente così. Io credo che col passare degli anni, poi vabbè, ovviamente è stato ritoccato, è stato sistemato, gli editor mi hanno dato una grossa mano, però alla fine era arrivato il momento per pubblicarlo. Nasce dalla voglia di raccontare e di parlare dell'amicizia in particolare, perché il vero protagonista di questa storia, oltre vabbè, ai due ragazzi nati dalla mia fantasia, diciamo così, il vero protagonista di questa storia è l'amicizia, è la potenza che si riesce a raggiungere, gli obiettivi che si riescono ad ottenere, a raggiungere collaborando, lavorando assieme. A me piace tantissimo un'idea di John Nash, premio Nobel per l'economia. Lui diceva sempre che insieme si ottiene il meglio per sé e per gli altri. È una cosa che nel nostro modo di vivere in Calabria spesso non è considerata, c'è molto egoismo, quindi ho cercato di far vedere effettivamente che cosa significa lavorare assieme, vivere insieme, condividere i sogni e le passioni. Poi però, amante del noir quale sono, e ho cercato anche di far vedere il lato scuro di questa dell'amicizia, e il lato scuro dell'amicizia l'ho identificato appunto in Una mente sbagliata, ecco il titolo del romanzo.
Pietro, vorrei a questo punto capire come nascono invece i bozzetti, come ti sei ispirato? Hai letto prima la storia? È stata una cosa condivisa?
Sì, devo dire che con Francesco c'è un rapporto straordinario. Noi spesso prima di questo libro, anche altre volte, diciamo, lunghe chiacchierate la sera, dopo cena, appunto, eravamo a discutere, a parlare di tante cose. Poi è venuto fuori questo progetto qui, mi ha parlato, io mi sono subito entusiasmato, infatti lui mi ha detto: lascio a te la creatività, quindi io non ti voglio condizionare. Quindi mi ha dato diverse informazioni, non tantissime, perché non volevo essere troppo condizionato. E poi mi sono costruito io delle scene, ma scene molto semplici, perché io non volevo disturbare il lettore. Il mio è stato solamente un modo per accompagnare il lettore, quindi aiutare la persona, aiutare il lettore nell'immagine, quindi dare dei colpi, dare praticamente dei fulmini di di immaginazione, quindi solamente quello, in modo che poi eri il lettore a crearsi una propria idea della scenografia, ecco, chiamiamola così. Infatti con Francesco ci siamo subito ritrovati in questo, ed è stato non è stato un lavoro semplice, perché è stato un lavoro molto, un grande lavoro di ricerca.
E io sinceramente poi, per rispondere anche alla domanda di prima, di altro, quando il maestro, come lo chiamo io, ha accettato di collaborare a questo progetto, sono stato entusiasta. Poi quando lui mi ha fatto vedere i suoi bozzetti, è come vedere praticamente quello che mi ero immaginato buttato lì su carta. Poi adoro come il modo di lavorare di Pietro, quindi sono stato felicissimo.
Qualcuno dice che i colori siano un po' le parole dei pensieri, ed è una definizione che a me piace moltissimo. Volevi aggiungere qualcosa, Pietro?
Sì, è vero, è proprio così, Aldo, è esattamente questa la definizione, una definizione giusta. Poi il fatto di aver scelto il color sanguigno, noi adesso nel libro lo vediamo in bianco e nero, e devo dire che anche in bianco e nero ha un suo fascino, perché sembrano dei carboncini, ma vederli in sanguigna, realizzati in sanguigna, hanno un fascino incredibile, perché dà il senso proprio di storicizzare ancora di più la storia, quindi renderla ancora più affascinante. Diciamo che proprio poi ha un sapore, diciamo, rinascimentale sotto certi aspetti, e quindi in un certo senso proprio la rinascita di questa nuova di un lavoro particolare, il binomio tra arte e letteratura.
Io proprio a questo proposito volevo aggiungere una cosa. Quando Pietro mi ha proposto questa tecnica particolare, di cui io, ignorante sull'arte, non conoscevo, non sapevo cosa fosse, poi ho visto quello che ha realizzato e ho visto i colori che lui aveva usato per dipingere la mia storia, e è stato un colpo al cuore, perché ha scelto qualcosa che veramente rende sia allegro che tetro il mio racconto, cioè perfettamente in stile noir. Cioè è stato veramente un colpo di genio il maestro, qual è, io glielo dico sempre, cioè veramente un grande.
Vorrei, se voi siete d'accordo, dare proprio una sinossi rapida del testo, ed è un testo ambientato in un piccolo borgo della campagna calabrese intorno alla metà degli anni Ottanta, della storia di due ragazzi, Claudio e Jacopo, e di questa straordinaria amicizia che inizia col primo giorno di scuola e attraversa un po' la loro pubertà, il tempo dei cambiamenti, quindi l'adolescenza. Un affiatamento tra i due ragazzi che nasce e si sviluppa dalla condivisione anche di sogni e passioni in comune, come il calcio, la musica, che resisterà un po' alle difficoltà, in generale ai contrasti, ma poi succede qualcosa che ovviamente noi non sveliamo e che mette a dura prova il loro rapporto, che porterà ad un epilogo inatteso. Dobbiamo correre, non ci crederete, ma sono già passati 15 minuti. Purtroppo staremmo qua un tempo indefinito, perché è un piacere sentirvi parlare e commentare questo libro che consigliamo ovviamente a tutti gli ascoltatori. Io vorrei, come vi dicevo, tornare un attimo al momento in cui è all'evento per il quale ci siamo conosciuti, la pubblicazione di un'antologia che è stata ammirabilmente curata da Francesco, a cui poi Pietro ha reso omaggio con una sua grandissima opera scultorea, ed è Calabresi per sempre, edito da Edizioni della Sera, Roma. È un viaggio emozionale, così è stato definito da Viviana Calabria, che è un'altra, la splendida editor che ha curato tutti e ha dato i preziosi suggerimenti per l'editing. Ci tengo a dire che all'interno di questo libro, di questa antologia, ci sono storie di ogni sorta, simpatiche, che fanno riflettere, tradizioni, modi di dire, storia, cultura, dialetti diversi, insomma ce n'è per tutti i gusti. Vorrei rapidamente da voi un commento su questo libro, che secondo me merita ancora tante altre presentazioni, merita di essere conosciuto per conoscere meglio la nostra Calabria. Vai Francesco.
Appena finirà questa situazione faremo sicuramente tante altre presentazioni. Calabresi per sempre è stata veramente una scoperta, a parte il successo che ho ottenuto dopo appena 4-5 mesi. Abbiamo dovuto fare una ristampa, ho selezionato insieme agli editor e agli altri collaboratori una serie di artisti, una serie di scrittori straordinari, e abbiamo raccontato la Calabria, raccontato la Calabria in ogni sfaccettatura. Anche in quel caso era presente un mio racconto, diciamo, e anche in quel caso Pietro con la sua arte mi ha dato una grossa mano.
Per me Calabresi per sempre, già la parola Calabresi per sempre è sinonimo di grande squadra. Veramente io ho visto in voi un gruppo straordinario, e come ho sempre detto in alcune delle presentazioni, la vera Calabria è proprio questa, cioè se tutti facessero il gioco di squadra come l'abbiamo fatto noi, sarebbe veramente un'altra Calabria straordinaria, perché è stata magnifica, ogni parola era un'emozione, un incastro straordinario di sentimenti, di è vero?
È verissimo, ma la cosa più bella, Pietro e Aldo, è stata proprio la squadra che si è andata a formare alla fine. Cioè siamo diventati un gruppo di amici, di sostenitori l'un l'altro, abbiamo fatto squadre, come dicevamo prima, l'unione fa la forza, anche in questo caso è stato così, stupenda esperienza. Mm.
In questa trasmissione abbiamo parlato di viaggi, io molto spesso per definire questo libro dico che ci sono viaggi che da fare con un solo bagaglio, il cuore, e questo è uno di quei libri veramente che contiene il cuore di tutti i calabresi. Siamo veramente in chiusura, una domanda per tutti e due, è veramente telegrafica: cosa bolle in pentola per entrambi? Quali progetti artistici in vista? Pietro?
Ho creato per un concorso letterario un premio Noir, quindi Trezzano Noir, che hanno realizzato pochi giorni fa, hanno fatto la premiazione, e ho realizzato questo gatto nero, è una pittoscultura, quindi in ceramica, con questo gatto che salta dal ponte di Trezzano. È veramente è stato un lavoro difficoltoso nella realizzazione, ma cioè uno che lo vede sembra semplice, ma anzi forse nelle cose più semplici c'è la difficoltà nel realizzare l'opera.
Francesco?
Io sto riordinando le idee, mettiamola così. È un periodo in cui le idee mi ballano in testa, qualcuna è buona, qualcuna no. Se me la ricordo il giorno dopo magari è buona, le altre le scarto. E niente, sto progettando qualcosa, e ancora una volta vi stupirò, e ne approfitto anche per dirlo al maestro De Seta, c'entra lui, quindi il duo continua, non vi lasceremo in pace.
E noi ci auguriamo che duri tanto questo binomio, perché ha prodotto cose bellissime e ne produrrà delle altre. I tempi radiofonici ci obbligano allo stop, come vi dicevo io rimarrei in vostra compagnia chissà quanto altro tempo. È stato un piacere avere con noi Francesco Forestiero e Pietro De Seta, abbiamo presentato La mente sbagliata, edito da Rossini Editore di Rende. L'augurio che mi faccio e che vi faccio è lo stesso che rivolgo a tutti i miei graditissimi ospiti: speriamo di risentirci, ma soprattutto di rivederci e abbracciarci presto. Un grazie davvero per la vostra partecipazione.
Capitano, che hai negli occhi il tuo nobile destino, pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Capitano, che hai trovato principesse in ogni porto, pensi mai al rematore che sua moglie crede morto? Capitano, le tue colpe pago anch'io coi giorni miei, mentre il mio più gran peccato fa sorridere gli dèi. E se muori è un re che muore, la tua casa avrà un erede. Quando io non torno a casa, entran dentro fame e sete. Capitano che risolvi con l'astuzia ogni avventura, ti ricordi di un soldato che ogni volta ha più paura, ma anche la paura in fondo mi dà sempre un gusto strano. Se ci fosse ancora mondo, sono pronto, dove andiamo?
Archinoè.
I consigli di lettura.
Vediamo i consigli di lettura. Il gancio con la narrativa di oggi, beh, è un filo rosso che unisce viaggio e scrittura. Andiamo oggi con veramente sul classico, proponendo due libri bellissimi, assolutamente da leggere per chi non l'avesse mai fatto. Oggi quindi consigliamo Il libro dei libri, che racconta un viaggio straordinario ed è Odissea, che testimonia proprio quanto anche per gli antichi il viaggio abbia avuto valore, perché spiegava il destino e la necessità e rivelava le forze che sostengono, plasmano, alterano e governano la sorte degli uomini. Era il Nostos, così era chiamato, il viaggio di ritorno in patria, il cui archetipo è proprio l'avventurosa navigazione di Ulisse, che ricorre anche nella letteratura posteriore, in prosa, ad esempio nell'Anabasi di Senofonte, ma attingono alle saghe di viaggio ed imprese in Grecia anche l'epos, cioè la tragedia, il romanzo e perfino la rielaborazione della realtà in forma di racconto, il mitos. Sono gli dèi a spronare gli uomini a partire, a guidare i loro viaggi, a mettere sulla loro strada compagni, nemici e mostri. È sempre gli dèi che per affrontare questi viaggi, queste avventure, scelgono eroi e principi e personaggi del calibro di Ulisse. Ma anche la filosofia presocratica comprende raffigurazioni inerenti al viaggio. Per esempio Parmenide, maestro di Zenone, un pensatore magno greco, nato nel VI secolo in Campania ad Elea, oggi attuale Ascea, nel suo poema in esametro intitolato Peri Fuseos, sulla natura, descrive come prodigioso un viaggio sul carro delle figlie del sole, dalle dimore della notte, attraverso la porta che divide i suoi sentieri da quelli del giorno, della quale Dike, la dea della giustizia, custodisce le chiavi. Scrive la neuroscienziata americana Marianne Wolfe che il veicolo migliore per viaggiare al di fuori del cerchio della nostra vita è sicuramente la lettura. La lettura ci fornisce sempre storie, resoconti di avventure, idee di luoghi da visitare, ma soprattutto strumenti per capire la realtà vicina e lontana e opportunità per sognare, per viaggiare con la mente. con il consiglio di lettura di oggi e un buon libro in mano, Aldo Mazza vi dà l'arrivederci alla prossima puntata di Archi Noè, i colori delle parole.
Archi Noè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Destruction. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.